Bentornati al nostro consueto appuntamento, fra l'altro questo è l'ultimo appuntamento della settimana, quindi ci lasceremo per un paio di giorni. Ma intanto, cosa abbiamo visto fino a ieri? Abbiamo visto come Giacobbe dà le 12 benedizioni, le 12 profezie riguardanti ai suoi figli. Dopo le benedizioni singole, Giacobbe diede alcune disposizioni generali. Poi diede loro i suoi ordini e disse: «Io sto per essere riunito al mio popolo. Seppellitemi con i miei padri nella grotta che è nel campo di Efron, l'Ittita, nella grotta che è nel campo di Macpela, di fronte a Mamre, nel paese di Canaan, la quale Abramo comprò con il campo da Efron, l'Ittita, come sepolcro di sua proprietà. Qui furono sepolti Abramo e sua moglie Sara, furono sepolti Isacco e Rebecca, sua moglie, e qui io seppellii Lea. Il campo e la grotta che vi si trova furono comprati presso i figli di Chet». Quando Giacobbe ebbe finito di dare questi ordini ai suoi figli, ritirò i piedi nel letto, spirò e fu riunito al suo popolo. Abbiamo letto dal capitolo 49 i versetti dal 29 al 33. Vediamo che la morte di Giacobbe non era la fine di tutto. Egli stava per andare con il suo popolo. Egli voleva essere sepolto nella spelonca che Abramo aveva comprato. Voleva la certezza di essere in quella terra fino al giorno in cui sarebbe risorto dai morti. Quanto conosceva bene la storia della vita della sua famiglia. Sicuramente non aveva con lui nulla di scritto a quel tempo, ma aveva tutto quanto nella sua mente. Non era tanto il fatto che voleva essere sepolto vicino a Lea, dopotutto Rachele era stata sepolta a Betlemme, ma voleva essere sepolto là, dove sarebbe risuscitato dai morti alla resurrezione, per cui sarebbe stato lì quando Dio avrebbe compiuto le sue promesse sulla nazione di Israele. È interessante vedere che fino all'ultimo minuto Giacobbe ha tenuto i suoi piedi per terra. Egli aveva iniziato il suo cammino come un uomo carnale. Alla nascita teneva per mano il calcagno di suo fratello, e per questo fu chiamato Giacobbe, il soppiantatore. Egli visse coerentemente al nome che portava, si aggrappava a tutto ciò che poteva trovare e cercava sempre di essere il primo. Partiva in quarta e prendeva ciò che voleva con ogni mezzo. Da giovane contava solo sulla sua forza e sulla sua abilità. Si fidava della sua intelligenza, della sua ingegnosità. Pensava di poter badare a se stesso, senza aver bisogno di Dio. Era presuntuoso, arrogante, caparbio, aggressivo, offensivo e meschino. A Peniel Dio lo rese zoppo. Dio ha dovuto spezzarlo per averlo, e credo che Dio fosse preparato anche a rompergli l'osso del collo. Dopo quell'episodio, Giacobbe rimase zoppo per tutta la vita. Fu costretto sempre ad usare il bastone perché non riusciva a camminare senza. Anche qui, prima di morire, era seduto sul suo letto, appoggiato al suo bastone. Ora è giunto il tempo. Rimette i piedi sul letto, posa il bastone, si distende, pronto a morire. Questo è Giacobbe. Ha fatto un lungo cammino in tutta la sua vita. Egli conclude la sua vita in un ultimo atto di fede, non vedendo l'ora di essere risorto un giorno dai morti in quella terra, secondo la promessa di Dio. Ebrei, capitolo 11, versetto 13, ci dice: «In fede morirono tutti costoro, senza aver ricevuto le cose promesse, ma avendole vedute e salutate da lontano, e avendo confessato che erano forestieri e pellegrini sulla terra». E così possiamo finalmente concludere questo libro passando all'ultimo capitolo, il capitolo 50 di Genesi. Quest'ultimo capitolo ci parla della sepoltura di Giacobbe in Canaan, e della morte e sepoltura di Giuseppe in Egitto. La Genesi si chiude quindi con un velo di tristezza. Abbiamo già evidenziato l'enfasi data alla morte nel libro della Genesi. Dio disse ad Adamo: «Perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai». Genesi capitolo 2, versetto 17. Paolo scrisse più tardi: «E in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato». Il libro della Genesi è un esempio chiaro della verità del peccato e della realtà della morte. Inizia con Dio e l'uomo nel giardino dell'Eden e termina in una bara in Egitto. Questo libro ci ha descritto l'entrata del peccato nel genere umano, ma si ricollega alla fedeltà di Dio nel dare all'uomo una via che porta alla vita. Iniziamo ora la nostra lettura con i primi 3 versetti. Allora Giuseppe si gettò sulla faccia di suo padre, pianse su di lui e lo baciò. Poi Giuseppe ordinò ai medici che erano al suo servizio di imbalsamare suo padre, e i medici imbalsamarono Israele. Ci vollero 40 giorni, perché tanto è il tempo che si impiega a imbalsamare, e gli egiziani lo piansero 70 giorni. È ovvio ed umanamente comprensibile che Giuseppe piangesse. Egli amava suo padre, per questo, seguendo le usanze egizie, diede ordine di farlo imbalsamare. Sappiamo che gli egiziani erano molto esperti in questo tipo di cose. Sappiamo delle mummie d'Egitto, ma non abbiamo ancora scoperto che metodo usassero per preservare i corpi. Quindi Giuseppe chiamò i medici per far imbalsamare suo padre. Di solito non sorridiamo a un funerale, ma non posso far altro che sorridere quando penso alla imbalsamazione del vecchio Giacobbe. Egli fu ridotto ad una mummia, e credo che la sua mummia sia oggi in Hebron. Ricordate, era stata sua la richiesta di essere portato e sepolto nella spelonca di Macpela. La sua speranza era una speranza terrena. Pensava che quando fosse risuscitato dai morti, egli sarebbe restato nella terra promessa insieme a tutta la sua nazione, Israele. La speranza del credente di oggi, invece, e di chi fa parte della Chiesa del nostro Signore Gesù Cristo, è di essere rapito con il Signore nell'aria e di andare in un luogo chiamato Nuova Gerusalemme. Questo è quanto dice e promette la parola di Dio e questo è quanto crediamo. Ci sono quindi due diverse speranze ed entrambe sono gloriose. Interessante dal punto di vista storico è poi il fatto che ci vollero 40 giorni per imbalsamarlo. Probabilmente erano necessari tutta una serie di procedimenti per fare ciò. Ci viene detto anche che gli egiziani piansero per lui. Non credo fosse un pianto professionale, credo fosse diventato un vero personaggio, spiritualmente parlando, nella terra d'Egitto, ed era probabilmente rispettato in quanto padre di Giuseppe. Questi era il liberatore. Ma credo che suo padre, Giacobbe, fu a quel tempo un vero santo di Dio. Quando i giorni del lutto fatto per lui furono passati, Giuseppe parlò alla casa del faraone dicendo: «Se ora ho trovato grazia ai vostri occhi, fate giungere agli orecchi del faraone queste parole. Mio padre mi ha fatto giurare e mi ha detto: ecco, io muoio. Seppelliscimi nel mio sepolcro che mi sono scavato nel paese di Canaan. Ora dunque, permetti che io salga e seppellisca mio padre, poi tornerò». Il faraone rispose: «Sali e seppellisci tuo padre, come ti ha fatto giurare». Allora Giuseppe salì a seppellire suo padre, e con lui salirono tutti i servitori del faraone, gli anziani della sua casa e tutti gli anziani del paese d'Egitto, tutta la casa di Giuseppe e i suoi fratelli e la casa di suo padre. Non lasciarono nella terra di Goshen che i loro bambini, le loro greggi e i loro armenti. Abbiamo letto dal capitolo 50 di Genesi i versetti dal 4 all'8. Notate come quest'uomo sia molto rispettato, amato e onorato in tutto l'Egitto. Questo è forse il funerale più duraturo del mondo. Durò per tutto il viaggio dall'Egitto a Hebron in Canaan. Ci si potrebbe chiedere se fosse stato il faraone a richiedere loro di lasciare i loro figli e i loro bestiame. Probabilmente sì, in questo modo sarebbe stato sicuro del loro ritorno. Il faraone infatti non voleva perdere Giuseppe perché aveva ancora bisogno di lui. Andiamo avanti con la lettura con il versetto 9. Con lui salirono pure carri e cavalieri, così da formare un corteo numerosissimo. Quando giunsero all'aia di Atad, che è oltre il Giordano, vi furono grandi e profondi lamenti. Giuseppe fece a suo padre un lutto di 7 giorni. Quando gli abitanti del paese, i cananei, videro il lutto dell'aia di Atad, dissero: «Questo è un grave lutto per gli egiziani». Perciò fu messo il nome di Abel Mizraim a quell'aia, che è oltre il Giordano. I figli di Giacobbe fecero per lui quello che egli aveva ordinato loro. Lo trasportarono nel paese di Canaan e lo seppellirono nella grotta del campo di Macpela, che Abramo aveva comprato con il campo da Efron, l'Ittita, come sepolcro di sua proprietà di fronte a Mamre. E così siamo arrivati a leggere fino al versetto 13. Potremmo chiederci perché Giacobbe non fu sepolto con Rachele a Betlemme, che era lontana solo una trentina di chilometri più a nord. Credo che la ragione sia citata qui. Abramo aveva comprato questa spelonca e Giacobbe voleva essere sepolto con i suoi padri in un luogo di sua proprietà per essere sicuro di restare in quella terra. Quindi egli fu sepolto con gli altri patriarchi. Tutti loro avevano la stessa speranza di resurrezione. Il nome Abel Mizraim, dato dai cananei al luogo di quell'imponente funerale, significa proprio lutto degli egiziani. Cosa accadde dopo le esequie di Giacobbe? Giuseppe e suoi fratelli tornarono in Egitto. Così ci riporta il versetto 14. Giuseppe, dopo aver sepolto suo padre, tornò in Egitto con i suoi fratelli e con tutti quelli che erano saliti con lui a seppellire suo padre. I fratelli di Giuseppe, quando videro che loro padre era morto, dissero: «Chissà se Giuseppe non ci porterà odio e non ci renderà tutto il male che gli abbiamo fatto». Perciò mandarono a dire a Giuseppe: «Tuo padre, prima di morire, diede quest'ordine. Dite così a Giuseppe: perdona ora ai tuoi fratelli il loro misfatto e il loro peccato, perché ti hanno fatto del male. Ti prego, perdona dunque ora il misfatto dei servi del Dio di tuo padre». Giuseppe, quando gli parlarono così, pianse. Ovviamente i fratelli di Giuseppe erano andati da Giacobbe prima della sua morte ed avevano espresso i loro timori riguardo a ciò che sarebbe accaduto loro quando egli non ci sarebbe stato più. Avevano paura che Giuseppe potesse alla morte del padre vendicarsi su di loro. I fratelli erano subentrati il pentimento e la paura, quindi Giacobbe diede loro un messaggio da dare a Giuseppe, ed era sicuro che questi non si sarebbe vendicato affatto. Quando i suoi fratelli si recarono da Giuseppe con questa confessione, Giuseppe scoppiò a piangere. Nei versetti 18 e 19 leggiamo che i suoi fratelli vennero anch'essi, si inchinarono ai suoi piedi e dissero: «Ecco, siamo tuoi servi». Giuseppe disse loro: «Non temete, sono io forse al posto di Dio?» Vedete, la profezia dei fratelli che si inginocchiano davanti a lui si è ripetutamente avverata. È giusto inoltre notare che Giuseppe dà a Dio la gloria in qualunque circostanza. Ecco poi di seguito un versetto straordinario. «Voi avevate pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso». Caro ascoltatore, Dio ha dei piani che tu ed io non riusciamo a vedere e non riusciamo a capire fino in fondo. Devo confessare che anch'io non riesco a vedere al di là del mio naso quando ho dei problemi e mi chiedo perché Dio permette queste cose. Dobbiamo ricordarci che Dio ha uno scopo particolare in vista. Egli non permetterà che nulla accada ad un suo figliolo se non per un suo piano ben preciso riguardante la sua vita. Ascoltiamo allora quanto disse Giuseppe. «Ora dunque non temete, io provvederò al sostentamento per voi e i vostri figli». Così li confortò e parlò al loro cuore. Giuseppe abitò in Egitto con la casa di suo padre e gli visse 110 anni. Giuseppe vide i figli di Efraim fino alla terza generazione, anche i figli di Machir, figlio di Manasse, nacquero sulle sue ginocchia. Così ci riportano i versetti dal 21 al 23. Dunque Giuseppe tranquillizzò i suoi fratelli e garantì per loro un tranquillo futuro. Questi versetti inoltre ci dicono che Giuseppe visse a lungo e vide nascere i suoi nipoti fino alla terza generazione. Colgo l'occasione con questo per dire che Giuseppe era un grande, grande nonno, nel vero senso del termine. Negli ultimi tre versetti di questo libro leggiamo che Giuseppe disse ai suoi fratelli: «Io sto per morire, ma Dio per certo vi visiterà e vi farà salire da questo paese nel paese che promise con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe». Giuseppe fece giurare i figli di Israele dicendo: «Dio per certo vi visiterà, allora portate via da qui le mie ossa». Poi Giuseppe morì all'età di 110 anni e fu imbalsamato, deposto in un sarcofago in Egitto. E questo è il modo in cui termina il libro della Genesi. Iniziò con la creazione del cielo e della terra e termina con una bara in Egitto. Cos'è accaduto all'uomo? Il peccato si è introdotto nella creazione di Dio. Possiamo chiederci, ma perché Giuseppe non fu trasportato in Canaan e sepolto là? Credo sia chiaro che Giuseppe fu a suo modo un eroe dell'Egitto e la sua famiglia non avrebbe certo permesso di rimuovere il suo corpo dall'Egitto al momento della sua morte. Credo che egli fosse uno degli uomini più rispettati dagli egiziani. Ma Giuseppe disse al suo popolo, «Quando tornerete a Canaan, non lasciate le mie ossa qui». Vediamo in Giuseppe la stessa speranza che abbiamo già visto in Giacobbe, cioè la fiducia, la certezza che Dio avrebbe dato loro la terra di Canaan come possedimento eterno, ed essi volevano essere resuscitati dai morti nella loro terra. Giuseppe credeva che Dio avrebbe risorto il suo popolo terreno per ereditare la terra della promessa. La lettera agli Ebrei parla di questo fatto come l'atto supremo della fede nella vita di Giuseppe. Per fede Giuseppe, quando stava per morire, fece menzione dell'esodo dei figliuoli di Israele e diede ordini intorno alle sue ossa. Ebrei 11, versetto 22. Nel capitolo 13 del libro dell'Esodo vedremo poi come Dio abbia onorato Giuseppe in un modo meraviglioso e di come abbia risposto alla sua richiesta. Mosè e i figliuoli di Israele presero le ossa di Giuseppe con loro quando lasciarono l'Egitto. E così finisce questo capitolo, finisce il libro della Genesi e finisce a questo punto anche il nostro programma. Bene, io vi saluto e vi invito a risentirci alla prossima settimana.